Quest'oggi studieremo insieme Genesi capitolo 21. Leggiamo il brano prima di tutto. Il Signore visitò Sara come aveva detto, e il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. Sara disse: Dio mi ha dato di che ridere, chiunque l'udrà riderà con me. E aggiunse: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Il bambino dunque crebbe e fu divezzato. Nel giorno che Isacco fu divezzato, Abramo fece un grande banchetto. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo, da Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane, un otre di acqua, e li diede ad Agar, mettendogli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, le mise il bambino sotto un arboscello, e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: chi non veda morire il bambino. Seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo lì là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua, e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. In quel tempo Abimelech, accompagnato da Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo: Dio è con te in tutto quello che fai. Giurami dunque qui nel nome di Dio che tu non ingannerai me, né i miei figli né i miei nipoti, ma che userai verso di me e verso il paese dove hai abitato come straniero la stessa benevolenza che io ho usata verso di te. Abramo rispose: lo giuro. Poi Abramo fece delle rimostranze ad Abimelech a causa di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti con la forza. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questo, tu stesso non me l'hai fatto sapere e io non ho sentito parlare che oggi. Abramo prese pecore e buoi, li diede ad Abimelech e i due fecero l'alleanza. Poi Abramo mise da parte 7 agnelli del gregge. E Abimelech disse ad Abramo: che cosa significano queste 7 agnelli che tu hai messo da parte? Abramo rispose: tu accetterai dalla mia mano queste 7 agnelli perché ciò mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Per questo egli chiamò quel luogo Beersheba, perché entrambi vi avevano fatto giuramento. Così fecero alleanza a Beersheba. Poi Abimelech, con Picol, capo del suo esercito, si alzò e se ne tornarono nel paese dei Filistei. E Abramo piantò un tamarindo a Beersheba e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Abramo abitò molto tempo come straniero nel paese dei Filistei. Ci sono 3 eventi principali in questo capitolo. Uno è la nascita di Isacco. Il secondo evento è quella di Agar e Ismaele che vanno via dalla famiglia di Abramo. E il terzo evento è un incontro, un secondo incontro che Abramo ha con Abimelech. Ok? che era re di Gerar, un re nel sud di quella che oggi è Israele. Da questi tre eventi principali ci sono cinque lezioni, cinque aspetti che vorrei considerare con voi questa sera. Il primo è la fedeltà di Dio. Dio si rivela in questo capitolo come un Dio fedele. Una persona fedele è una persona di cui ci si può fidare, è una persona che fa quello che dice. Ok, quindi Dio è un Dio fedele, vuol dire che Dio fa, che Dio tiene fede a quello che ha promesso, a quello che ha detto in passato. Vediamo la fedeltà di Dio nel primo evento, nella nascita di Isacco. Dio, 25 anni prima, aveva promesso ad Abramo un erede, che sarebbe diventato il padre di molte nazioni. Dio mantiene la sua promessa e dopo tanti anni di attesa, di fede provata, Dio dà ad Abramo un figlio. Abramo, un uomo vecchio, sposato con una donna sterile, diventa il padre di Isacco. Questo è un miracolo, questa è l'opera potente di Dio, questo è Dio che fedelmente mantiene quello che ha promesso. Un Dio che fa quello che dice. Ok? Vediamo inoltre la fedeltà di Dio nel fatto che lui protegge Ismaele. Vi ricordate quando Agar è fuggita da Sara? Vi ricordate che Dio era apparso ad Agar e gli aveva detto: ritorna dalla tua serva, ho un piano per Agar, per il tuo figlio, anche lui sarà un grande, anche lui sarà il padre di una nazione? Vi ricordate? Vedete che Dio qui inizia a mantenere la promessa verso Ismaele. Dio non si è dimenticato di Ismaele perché è nato Isacco. Non è che Dio dice: ho cambiato i piani, è arrivato Isacco, Ismaele non conta più. No, no, no. Dio ha fatto una promessa ad Agar per Ismaele e Dio la mantiene. Dio protegge Ismaele contro tutto e contro tutti e inizia a provvedere per lui e da lui nascerà poi una nazione. Dio fa sempre quello che dice. E in più vediamo la fedeltà di Dio manifestata in quello che Abimelech dice ad Abramo. Abimelech va ad Abramo e gli dice: abbiamo notato che Dio è con te. Abbiamo notato, queste erano persone che non conoscevano Dio, eh? Abbiamo notato che il tuo Dio ti benedice, che il tuo Dio ti rende grande. Abramo è diventato così potente, così ricco, così grande, che un re va a fare un patto con lui. E dice: sei così potente adesso che tu sei diventato un pericolo per noi, quindi io voglio essere in pace con te. Dio ha benedetto Abramo così tanto che persino il re hanno paura di lui. Questa è la promessa che Dio va a fare. Vi ricordate? Chi ti benedice benedirò, chi ti fa il male io ti farò, gli farò del male. Io ti renderò grande, Abramo, io ti benedirò. E Dio l'ha fatto. Dio mantiene le sue promesse. Dio è molto diverso da noi. Alle volte noi facciamo delle promesse e le vogliamo mantenere, vogliamo fare quello che diciamo, ma spesso non siamo capaci di farlo. Non abbiamo la possibilità reale. Alle volte facciamo delle promesse per liberarci dei nostri figli o per far stare zitti le persone intorno a noi, sapendo che non lo faremo mai. Dio è un Dio fedele. Quando Dio dice qualcosa, Dio ha la volontà di fare quella cosa, ma anche la capacità di fare quella cosa. Dio non deve fare del bene a noi perché noi ce lo meritiamo. Se Dio fa del bene a noi, perché ha promesso di farlo. E quando Dio promette qualcosa, la deve fare. Paolo dice: anche se noi siamo infedeli, Dio rimane fedele. E poi c'è la ragione perché Dio rimane fedele. Perché lui non può negare se stesso. Vi faccio un piccolo gioco mentale, ok? Una cosa teologica un po' così. Dio è onnipotente. Cosa vuol dire? Che Dio può fare qualunque cosa. Ok? ci sono delle cose che il Dio onnipotente non può fare. Dio non può peccare. È impossibile per Dio peccare, perché il suo carattere, il suo essere, gli impedisce di peccare. Dio non può essere infedele, Dio non può mancare alla parola data. È impossibile, perché il suo carattere è verità. Dio è verità, Dio è fedele. Quindi per Dio rimangiarsi la parola è un negare se stesso. È impossibile. Quindi quando c'è una promessa nella Bibbia, anche la più impossibile, come Abramo e Sara avere un figlio a 100 anni, quella promessa si adempirà perché Dio è fedele. Non farlo vorrebbe dire che Dio non esiste. Dio è fedele. E la nostra risposta alla fedeltà di Dio qual è? È di lodarlo. Grazie a Dio, gloria a Dio che Lui è fedele, anche quando noi siamo infedeli. Primo aspetto, la fedeltà di Dio. Il secondo aspetto è le conseguenze del peccato. Una seconda lezione che impariamo da questi tre eventi è le conseguenze del peccato. Lo vediamo specialmente nel secondo evento, con Ismaele e Isacco. Arriva il giorno dello svezzamento, grande festa, e Sara si rende conto che Ismaele è un pochino stupidello con Isacco. Lo vede che lo sta importunando. L'apostolo Paolo interpreta questo come persecuzione. Se leggete nel libro dei Galati, la lettera dei Galati, Paolo vede qui un'illustrazione del fatto che Agar perseguita la Chiesa, che la legge perseguita la grazia, che la Gerusalemme terrestre è opposta alla Gerusalemme spirituale. Succede tra fratelli, che il più grande stuzzica il più piccolo. Niente di terribile. Però se vi ricordate, la nascita di Ismaele non era nel piano di Dio, non era quello che Dio voleva. È nato Ismaele per un peccato. Abramo, sposato con Sara, si è preso Agar come concubina. Quindi la scelta peccaminosa di Abramo ha portato cosa? Posso avere un bicchiere d'acqua, per piacere? La scelta peccaminosa di Abramo e Sara ha portato divisione, ha portato una famiglia a essere divisa, ha portato tensione all'interno di quella famiglia. Isacco, Ismaele è contro Isacco, Abramo, Sara è contro Agar, è contro Ismaele, e Abramo nel mezzo, perché lui vuole bene a tutti quanti. Lui vuole bene ad Agar, vuole bene a Ismaele, vuole bene a Isacco, vuole bene a Sara. Quando c'è la poligamia, motivo c'è, se la proibita la poligamia, due donne sotto lo stesso tetto
non è possibile.
Non è possibile. Figlia e madre possono andare avanti, ma due mogli non va avanti. E Abramo, vedete la conseguenza del peccato. Quando Dio ci dà un comandamento, non è perché Dio è cattivo. Dio sa cos'è buono per noi. La legge di Dio è sempre buona per noi. Quando Dio non ha previsto la monogamia, è per il nostro bene, e non perché non ci vuole bene. Non ci sta togliendo qualcosa di buono, ma qualcosa di male. Quindi vedete che a causa del peccato, nella famiglia di Abramo cosa c'è? C'è divisione. Una divisione così seria, così grave, che un figlio deve andare via. Che Abramo perde un figlio. Immaginatevi se uno dei vostri figli deve andare via a causa della tensione che esiste nella casa. Una cosa molto brutta. E potete immaginare che questa divisione, questa tensione ha portato dispiacere. Lo dice chiaramente che Abramo era dispiaciuto sia per Agar ma anche per Ismaele. Abramo era dispiaciuto perché? Perché lui voleva bene a queste persone. Lui voleva bene sia ad Agar, che era andata la sua concubina, ma anche ovviamente a suo figlio Ismaele. E quindi quando Sara gli dice mandali via, Abramo è dispiaciuto, è addolorato. È quello che il peccato porta alle nostre vite. Non è solamente tensione, e anche dolore. Quando c'è divisione in una famiglia, in una chiesa, c'è dolore, dispiace. Quando c'è tensione, quando c'è litigi, nessuno ha piacere in un litigio. In Italia noi spesso siamo rumorosi come famiglie, chi ci vede dall'esterno pensa che ci odiamo a vicenda, e noi sappiamo fin dove possiamo arrivare nelle nostre famiglie, però quando siamo ospiti di certe famiglie, se venite a casa mia e c'è un argomento tra noi, è un po' fastidioso, è un po' imbarazzante, è doloroso, è brutto vedere persone che vogliamo bene che litigano, che si lottano, che non si vogliono bene. Il peccato che porta sempre divisione. Ricordatevi cosa ha detto Dio ad Adamo ed Eva: il tuo desiderio sarà verso tuo marito, ma lui ti resisterà. Marito e moglie litigano a causa del peccato, e questo porta dolore. Il peccato porta sempre dolore. All'inizio, quando siamo tentati, pensiamo: se faccio questa cosa sbagliata avrò piacere, ne guadagnerò qualcosa. Abramo ha pensato: se prendo Agar come mia moglie avrò un figlio da lei, guadagnerò qualcosa e quindi sarò felice. Il risultato qual è stato? Non ci ha guadagnato niente, ma solo dolore. Ha dovuto mandare via un figlio quando questo qui era ancora un adolescente. Il peccato porta divisione, il peccato porta dispiacere. Quindi, fedeltà di Dio, le conseguenze del peccato. La terza lezione è la cura di Dio. Dio si cura del suo popolo, dei suoi figli. Dio si cura di Agar e di Ismaele. Si sono persi nel deserto, hanno finito l'acqua. Agar, come madre, vede che suo figlio sta morendo, disidratato sotto il caldo, non lo vuole vedere morire, quindi lo lascia in un angolo sotto un arbusto e lei se ne va via e piange. E Dio lo vede e interviene. E Dio gli dice, manda l'angelo, dice: ho sentito le grida di tuo figlio, ho sentito le sue grida, ho sentito il suo pianto, il suo dolore, il suo problema, ho preso nota di quello. Dio si prende cura di Agar e di Ismaele. Un Dio grande si prende cura di un ragazzino e di sua mamma. Ma non solo, Dio si prende cura di Abramo. Quando Sara gli dice mandali via, abbiamo visto che la cosa dispiacque, verso 11, moltissimo ad Abramo. Ma Dio disse ad Abramo, versetto 12: non addolorarti per il ragazzo né per la tua serva, acconsenti tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche dal figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Dio rassicura Abramo, gli dice: non ti preoccupare, mi prendo cura di Ismaele come mi prendo cura di Isacco. Fai quello che dice Sara, lo so che ti farà dolore, ma non ti preoccupare, io mi prenderò cura di questo ragazzo. Ora, Dio avrebbe potuto fare così e non dire niente ad Abramo. Dio avrebbe potuto dire: ok, fallo andare via, per il bene di Isacco fallo andare via. E invece no. Dio si prende cura di Abramo. Dio sa quanto dolore questa cosa porta ad Abramo e gli dice: non ti preoccupare, ci penso io ad Ismaele. Ci penso io. È come quando dobbiamo lasciare qualcuno che vogliamo bene per via per qualche settimana, specialmente i nostri figli, siamo tutti tesi, dolorati, non ci pensiamo noi. Stai tranquillo, ci pensiamo noi. Dio sa il bisogno di Abramo e Dio interviene. Dio si prende sempre cura del suo popolo. E alle volte abbiamo visto questo dettaglio, il fatto di informare Abramo di quello che Dio stava per fare. Piccole cose, Dio non si occupa solo della grande, della cosa in generale. Alle volte pensiamo che Dio si occupa del progetto generale e poi lascia i dettagli a noi. Se così fosse, finirebbe male. Se in ingegneria sappiamo quanto un dettaglio possa cambiare, nei computer basta una posta dello zero, tutto si rovina. Dio non guarda solo all'immagine di tua, Dio guarda anche i dettagli e si prende cura anche delle piccole cose, anche delle piccole cose, perché lui si prende cura di noi. Quarta lezione, l'esempio di Abramo. Abramo, alle volte Abramo è un esempio da non seguire, in questo capitolo Abramo è un esempio da seguire. Vediamo l'ubbidienza di Abramo. Vi ricordate il capitolo 17, Dio ha detto, quando nasce un figlio, circoncidetelo. Questo è il patto, questo è il segno del patto. E Dio e ci dice qua nella Bibbia, versetto 4, Abramo circoncise suo figlio, Isacco, all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo fa quello che Dio gli dice di fare. Un esempio di ubbidienza. Quando leggete la seconda parte del libro dell'Esodo, non è una lettura così eccitante, così entusiasmante, perché prima Dio dice a Mosè come costruire il tabernacolo, una lista infinita di dettagli. Poi ci racconta che il popolo costruì il tabernacolo e spesso dice come Dio aveva mostrato a Mosè. Come Dio aveva mostrato. È una cosa, una formula, un mantra. Il popolo fa quello che Dio dice. Come Abramo, come Dio gli ha comandato, Abramo fa. Un esempio per noi, amici. Vogliamo la gioia, vogliamo l'unità, dobbiamo fare quello che Dio ci dice. Dobbiamo ubbidire alla volontà di Dio. E questa volontà è rivelata nella scrittura. Un secondo esempio che Abramo ci lascia è quello dell'adorazione. Leggiamo al versetto 33, alla fine del capitolo. Abramo piantò un tamarindo a Beersheba e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Un altro mantra nella vita di Abramo è che in certi posti Abramo si ferma e cosa fa? Un altare. E lì invoca il nome del Signore. E anche qui, dopo la nascita di Isacco, dopo la promessa di Dio riguardo a Ismaele, dopo questo patto con Abimelech, la risposta di Abramo qual è? Invoca il nome del Signore, ringrazia Dio, lo adora. Un esempio da seguire per noi. Quando Dio si cura di noi, quando Dio si manifesta nella sua fedeltà, nella sua grazia verso di noi, nella sua potenza verso di noi, la nostra risposta dovrebbe essere la lode. Che sia un pensiero, che sia una preghiera, che sia un canto, quello che vogliamo, ma la nostra risposta dovrebbe essere, come nel caso di Abramo, una di riconoscenza, di gratitudine, di adorazione, di ringraziamento. Perché ogni cosa buona, ogni cosa perfetta viene da Dio. Ogni pasto che mangiamo, ogni bicchiere d'acqua che beviamo, ogni amico che ci godiamo, ogni giro in bicicletta che mi faccio, tutto quello che è bello è un dono di Dio. E dovrei essere riconoscente a Dio per qualunque cosa. Come Abramo lo era. Riconoscere che tutto ciò che abbiamo è dal Signore. Quindi la fedeltà di Dio, la cura di Dio, le conseguenze del peccato, l'esempio di Abramo e infine l'eternità di Dio. Non ero sicuro se fare questo, perché l'eternità è un concetto molto complicato. Ok? E innanzitutto una delle accuse che vengono fatte è che la Bibbia è un libro vecchio, non è un libro sofisticato, che le persone che hanno scritto erano retrograde, che non capivano niente, e noi siamo nel XXI secolo e cose sono cambiate. Allora, se le persone di Abramo erano così retrograde, è strano che Abramo sentisse il bisogno di adorare il Dio dell'eternità. Un Dio che non ha inizio. No? Noi abbiamo inizio. Questo mondo ha avuto un inizio, non sappiamo quando, ma un giorno questo mondo ha iniziato a esistere. C'era un momento, un'eternità, quando l'universo non esisteva. Quando il tempo stesso non esisteva. C'era solo Dio. Dio non ha inizio. Non è mai esistito un tempo senza Dio. Che Dio è eterno vuol dire che Dio non ha mai fine. Le nostre cose finiscono. questo mondo finirà, ma Dio non finirà mai, né inizio né fine. E questo è comprensibile, ok? Ma l'eternità ha un altro aspetto che è molto più difficile. Non, quando diciamo che Dio è eterno, non vuol dire che Dio non ha inizio ma che Dio non ha fine. Vogliamo anche, Dio non ha tempo. Dio è sopra il tempo. Per noi è impossibile capirlo perché noi viviamo nel tempo. Tutto quello che noi pensiamo è collegato al tempo. Ieri, oggi, domani. Veramente c'è solamente il passato e il futuro. Il presente non esiste per noi. Quando io dico adesso, è passato. Ok? Non esiste l'assoluto presente per noi, perché nel momento che lo viviamo è già passato. Noi viviamo costantemente tra il passato e il futuro. Ok? Dio vive nel presente. Per Dio non c'è passato, non c'è futuro. Dio vede tutta la storia dell'uomo, dall'inizio alla fine, come che sia un adesso. Complicato, eh? Ve l'ho detto che non era facile. No, io non l'ho capito. E se lo leggete, quello che dicono è ancora più complicato.
Dici, ma non
lo capiamo. È una qualcosa che va al di là delle nostre conoscenze, ok? Dio è al di sopra del tempo, Dio lavora nel tempo, ok? Dio opera nel passato, nel presente e nel futuro, ma Lui stesso è al di sopra del tempo, non è legato al tempo come lo siamo noi. Dio è eterno, è senza tempo. Per Dio è sempre ora. Non c'è passato, non c'è futuro, è un eterno presente. Allora, questo è successo più o meno 5.000 anni fa. Abramo già sapeva, questo retrogrado, questo patriarca che vive nel passato, aveva già capito che il Dio che lui adorava era un Dio così grande, così infinito, che era addirittura al di sopra del concetto di tempo, al di là del tempo. Questo è il nostro Dio, Lui è il Dio eterno, non ha inizio, non ha fine. Noi siamo limitati dal tempo, Lui no. Lui è sopra ogni cosa, anche sopra il tempo. È un Dio grande, notate il contrasto? Il Dio dell'eternità, niente inizio, niente fine, niente passato, niente futuro, un eterno presente, vede tutte le cose, tutta la storia dell'uomo, millenni della storia umana, lo vede come un momento. Eppure questo Dio sa di Ismaele, perso nel deserto, sente il suo pianto, interviene per Ismaele e si preoccupa di Ismaele, fa delle promesse a Ismaele e gli dà, lo rende il padre di una grande nazione. Questo grande Dio, al di là di tutto, sopra ogni cosa, sa di Abramo e Sara senza figli e gli promette di rendere tutte e due i genitori di una grande nazione. Spesso nella nostra mente la grandezza è separata dalla grazia, le due cose non vanno insieme. Nel caso di Dio, la grandezza di Dio non gli impedisce di essere un Dio di grazia.